Sono Dario Grande e questo è Maestri del Suono, un viaggio nelle vite dei produttori musicali più rivoluzionari dell'epoca moderna. Un podcast dedicato a figure geniali e visionarie che da dietro le quinte, all'ombra degli artisti, hanno trasformato per sempre la musica e la cultura pop. Nel 1982 il giornalista Al Reinhardt sta lavorando a un documentario sulle missioni lunari Apollo, realizzato interamente con immagini d'archivio della NASA. Nessuna voce narrante, solo spazio e silenzio. Gli serve però una musica capace di sostenere tutto questo, in grado non di riempire lo spazio, ma di abitarlo. E pensa a Brian Eno. Non è una scelta qualsiasi. Eno non è un compositore convenzionale, ma un artista concettuale. Quello che solo pochi anni prima ha accompagnato il Roxy Music tra glam e sperimentazione, lavorato alla trilogia berlinese di David Bowie, distrutto e ricostruito il suono dei Talking Heads e inventato la musica ambient. Eno è un ex studente d'arte, un teorico del caso e dell'imprevisto. Un uomo ossessionato dai sistemi che lavora con i silenzi e considera lo studio di registrazione uno strumento creativo a tutti gli effetti. Reinhardt non gli chiede una semplice colonna sonora, ma una musica che sappia sospendere le immagini, renderle eteree, quasi immateriali. Il risultato sarà Apollo Atmospheres and Soundtracks, pubblicato nel 1983. All'interno vi compare uno dei brani più iconici di tutta la produzione di Brian Eno, An Ending Ascent. Per capire come Eno sia arrivato fin qui e abbia cambiato il modo stesso di produrre, concepire e ascoltare musica, dobbiamo tornare indietro e pressappoco all'Inghilterra degli anni 60, dove nell'aula di una scuola d'arte un ragazzo si convince che la musica si possa fare anche senza saper suonare. Brian Peter George Eno nasce il 15 maggio 1948 a Woodbridge, un paesino nella contea del Suffolk, in Inghilterra. A pochi chilometri da casa sua si trovano due grandi basi aeree americane. All'apice della Guerra Fredda ospitano oltre 15.000 soldati, quattro volte la popolazione del paese. È proprio sintonizzandosi sulle stazioni radio militari che il giovane Brian entra in contatto con l'universo musicale americano. Elvis, il rock and roll, ma anche il doo-wop e il rhythm and blues. Mentre è l'eccentrico zio Carl, collezionista di opere d'arte, che lo avvicina all'arte moderna, facendolo innamorare di Mondrian e all'estetica delle forme pure. Durante gli studi svolti in un collegio cattolico, Brian prende parte a diverse formazioni musicali, suonando dapprima la batteria e provando poi vari strumenti. Tra questi c'è anche un registratore a nastro, impiegato non come semplice supporto, ma come vero e proprio mezzo espressivo. Il primo esperimento sonoro che dirà di ricordare con chiarezza, però, risale al 1965, una registrazione rallentata del suono di una lampada di metallo percossa da una penna. Un esperimento con un oggetto quotidiano, ma che già contiene tutto. Curiosità, manipolazione del suono e quella strana attenzione per i dettagli nascosti nel rumore che accompagnerà il giovane per tutta la vita. Nel 66, appena diplomato, Brian si iscrive al corso di Belle Arti presso la Winchester School of Art, parte dell'Università di Southampton. Qui entra in contatto con l'arte concettuale, le teorie di John Cage, la musica minimale, elettronica e l'uso del caso come elemento compositivo. Un giorno assiste a una strana lezione di Pete Townshend, il futuro chitarrista dei The Who. È un momento che Brian ricorderà come una vera rivelazione, quello in cui capì che si poteva fare musica anche senza una formazione accademica. Conclusi gli studi, Eno si trasferisce a Londra. Si mantiene inizialmente facendo l'assistente grafico nella sezione pubblicitaria di un giornale locale, poi come rivenditore di componenti elettronici. Compra vecchi altoparlanti, li ripara, li modifica e li vende nuovamente. Nel frattempo, frequenta la vivacissima scena d'avanguardia londinese, in larga parte ispirata dall'approccio concettuale di Cage. È in questo ambiente che inizia a focalizzare le sue sperimentazioni sul potenziale creativo della registrazione, non come mezzo per documentare, ma come strumento per comporre, manipolare ed esplorare. Nel 1970, dopo aver preso parte ad alcuni ensemble sperimentali e aver messo a punto un'immagine sempre più androgina e radicale, il giovane pubblica privatamente, in 25 copie, un breve trattato dal titolo Music for Non Musicians. Una dichiarazione programmatica in cui l'arte musicale non è più esclusiva di compositori accademici o esecutori virtuosi, ma territorio aperto anche a quelli che l'autore chiama geniali incompetenti, manipolatori di nastri, sintetizzatori, equalizzatori e dispositivi elettronici. È qui che Eno inizia a definirsi pubblicamente un non musicista, non certo per mancanza di idee, ma per rifiuto delle gerarchie tradizionali. Per lui, la musica non nasce dalla teoria o dalla padronanza tecnica, ma da un mix di intuito, immaginazione e possibilità tecnologiche. Poco dopo, nel dicembre 1970, un incontro fortuito cambia tutto. Alla stazione ferroviaria, Eno incontra Andy McKay, sassofonista gallese con cui aveva condiviso anni prima l'interesse per John Cage, Morton Feldman e il primo album dei Velvet Underground. McKay sta cercando qualcuno in grado di gestire registrazioni e nastri per la sua nuova band guidata da un certo Brian Ferry. È così che a inizio 1971 Brian Eno entra a far parte dei Roxy Music. I primi anni 70 sono la stagione del glam, un'epoca in cui il rock si reinventa come spettacolo. Costumi sgargianti, identità fluide e un'estetica che sfida le regole del rock tradizionale. In questo clima, i Roxy Music non si limitano a seguire la corrente, ne espandono i confini, fondendo arte concettuale, pop colto e sperimentazione sonora. Nonostante il successo quasi immediato della loro innovativa proposta, dopo il tour del secondo album, Eno abbandona la band. Non sopporta la routine da rockstar e i contrasti sempre più marcati con Brian Ferry, che tende a limitare la sua libertà creativa. Nel 1973, Brian Eno pubblica No Pussyfooting, un album sperimentale realizzato insieme a Robert Fripp, già chitarrista dei King Crimson, pionieristico nell'uso di loop, effetti e sperimentazioni sonore. Il primo disco solista firmato semplicemente Eno arriva però l'anno successivo. Here Come the Warm Jets è un lavoro esplosivo, ironico e surreale, che mescola art rock, glam e sperimentazione. Il disco ottiene ottime recensioni e ospita ancora una volta Fripp in brani memorabili, come il disturbante Babies on Fire. Experience, it's necessary.
necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what babies be reduced to.
Il 1975 è un anno cruciale per Brianino, che si apre all'insegna di una febbrile iperattività. Collaborazioni con John Cale, Robert Culver, nuovamente con Phil Manzanera e Robert Wyatt, e un tentativo, mai andato a buon fine, di produrre l'album di debutto dei Television. Nel pieno di questa frenesia creativa, però, è costretto a fermarsi. Un giorno, mentre attraversa la strada, viene investito da un taxi e le conseguenze dell'incidente lo costringono a trascorrere diverse settimane a casa, immobilizzato a letto. È durante questa forzata immobilità che ha un'intuizione destinata a cambiare per sempre la sua concezione di musica. In un'intervista racconterà così quell'episodio.
A friend of mine came over to see me and
una mia amica venne a trovarmi, io ero bloccato a letto e non mi potevo muovere. Prima di andarsene mi chiese se poteva mettere il disco che mi aveva portato in regalo, un disco di arpa del XVIII secolo. Accese il giradischi e se ne andò. Il disco suonava estremamente basso, ma non riuscivo a raggiungerlo per alzare il volume, e stava piovendo fuori. All'inizio ero frustrato da quella situazione, ma poi iniziai ad ascoltare la pioggia insieme a quelle strane note di arpa, che erano appena udibili nel mezzo della pioggia. Fu una grande esperienza musicale per me e immediatamente pensai a questa idea di creare musica che non si imponesse nello spazio, ma lo riempisse per creare un paesaggio di cui potevi essere parte. Una volta ristabilitosi, Eno torna al lavoro presso gli Island Studios di Notting Hill, a Londra, dove si mette a sperimentare con una varietà di strumenti, tecniche di registrazione e idee non convenzionali. Si affida qui per la prima volta a uno strumento concettuale da lui stesso ideato in quel periodo, le Oblique Strategies, un mazzo di carte contenenti istruzioni brevi, ambigue, a volte assurde, pensate per sbloccare l'immaginazione nei momenti di impasse creativa. Tra luglio e agosto 1975, Eno registra Another Green World, un punto di svolta del suo percorso dove abbandona quasi del tutto la vena pop rock per immergersi in territori strumentali, minimali e ambientali. La critica musicale, fino a quel momento incerta su come definirlo, inizia a riconoscere Brian Eno come un vero innovatore e l'album Another Green World verrà descritto negli anni a seguire come sorprendentemente avanti rispetto ai tempi. A pochi mesi di distanza, Eno pubblica un lavoro ancora più radicale, Discreet Music. Un disco anomalo in tutto. Niente canzoni, nessuna voce, nessuna struttura. Realizzato con una sofisticata tecnica di tape delay, illustrata sul retro della copertina con uno schema tecnico. Il lato A contiene un solo brano, lungo oltre 31 minuti. Una singola frase melodica generata e trasformata lentamente da un sistema di ritardi a nastro magnetico. È una musica pensata non per attirare l'attenzione, ma per scorrere come il tempo ed esistere nell'ambiente, come una luce o un rumore di fondo. Discreet Music è un lavoro minimale, meditativo e alieno rispetto a tutto ciò che circola all'epoca. Eppure qualcuno lo nota. David Bowie lo ascolta e lo fa suo. In seguito lo citerà tra i suoi dischi preferiti in assoluto. A metà anni 70, David Bowie è una stella che brucia troppo intensamente. È reduce dal successo planetario di Ziggy Stardust, ma soffre una crisi identitaria sempre più profonda. Non si riconosce più nei personaggi che ha creato ed è prigioniero in una spirale di paranoia, debilitato fisicamente ed emotivamente dalla dipendenza da cocaina. Quando non è in tour, passa il tempo chiuso in studio di registrazione, non dorme per giorni e si convince di essere perseguitato da forze oscure. Il Bowie di questo periodo è, per sua stessa ammissione, un uomo sull'orlo del baratro. Per salvarsi, David fugge da Hollywood e si rifugia in Europa. Prima in Svizzera, poi a Berlino Ovest. Con lui c'è anche l'amico Iggy Pop. Lì, tra i palazzi grigi, la guerra fredda e l'anonimato, cercano di disintossicarsi dalla cocaina e di rimettere insieme i pezzi. Ma David vuole disintossicare anche la sua musica, abbandonare l'estetica glam e cancellare l'America dal suo suono. Cerca di farlo guardando avanti, verso l'astrazione, verso la sottrazione, verso l'Europa. È in questa ricerca che a Bowie viene in mente di contattare Brian Eno. Quando Bowie coinvolge Eno, non lo fa per affidargli il ruolo classico di produttore. Quel compito, ufficialmente, spetta già a Tony Visconti. Eno viene scelto più che altro in veste di antiproduttore, come presenza laterale, capace di sovvertire le dinamiche di studio, aprire percorsi alternativi e far esplodere la forma canzone. Così, con Visconti da una parte e Eno dall'altra, Bowie concepisce in breve tempo tre album destinati a diventare leggenda: Low, Heroes e Lodger, la celebre trilogia berlinese. Nel primo capitolo, Low, l'influenza di Eno si percepisce in modo chiaro soprattutto nella seconda parte, quasi interamente strumentale. In studio, Brian ascolta, osserva e suggerisce deviazioni. Introduce le teorie sul caso, sul non controllo e le strategie oblique, le sue celebri carte con frasi progettate per sbloccare l'ispirazione. Usa un errore come inizio, cambia ruolo, fa il contrario. Molte tracce, come la magnetica Varsavia, nascono da improvvisazioni collettive, destrutturate e trattate elettronicamente in post-produzione. Eno vi porta elementi provenienti dall'elettronica tedesca dei Kraftwerk, i paesaggi sonori dei Cluster e le suggestioni industriali dei Noi. Ciò che esce è un suono spiazzante, freddo, emotivo, che influenzerà profondamente l'estetica New Wave e il pop europeo degli anni successivi. Il secondo capitolo della trilogia, Heroes, esce quello stesso anno, nell'ottobre 1977. Il brano che dà il titolo al disco diventerà una delle canzoni più celebri di sempre. Ovviamente non si configura nella classica struttura strofa-ritornello, ma come una lunga ed epica progressione che cresce fino all'esplosione. Dolphins, like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together.
them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Viene scritta a quattro mani da Bowie e Brian Eno e coprodotta con Tony Visconti. Il ruolo di Eno è in questi brani tanto invisibile quanto decisivo. È una guida concettuale che sposta continuamente l'equilibrio dal centro ai margini. Sostituisce l'idea di melodia con quella di texture, inserisce loop, costruisce squilibri armonici. È un approccio così diverso e radicale che Bowie stesso, ricordando il periodo insieme, dirà che lavorare al fianco di Eno a Berlino avrebbe rivoluzionato completamente il suo modo di pensare la composizione. Alla fine del 1977, mentre il punk si diffonde a livello globale con tutta la sua furia iconoclasta, Eno pubblica Before and After Science, un lavoro concepito durante il periodo berlinese che potremmo definire di sintesi e trasformazione. Nel disco, che anticipa molte delle future traiettorie del post-punk e della world music, convivono due anime diverse. Una pulsa di krautrock, funky ed elettronica, mantenendosi ancora negli schemi della forma canzone. L'altra inizia a bypassarli con strutture sempre più rarefatte, confini sfumati e tempo che si dilata. È proprio qui che l'Eno pop incontra l'Eno più meditativo. Lo stesso autore definirà questo lavoro il punto finale di un'epoca della mia musica e il primo atto di quella successiva. By This River, con la sua malinconia liquida, è l'ultima traccia del disco e rappresenta come una porta che si socchiude su un'altra stanza, ancora tutta da esplorare. To me. In alcune interviste rilasciate a partire dal 1975, Brian aveva cominciato a ventilare la prospettiva di introdurre musica in particolari ambienti come una sorta di profumo o tinta. In un articolo scritto nel novembre di quell'anno per la rivista Street Life, accennò all'idea di cambiare le abitudini degli ascoltatori. Credo che siamo arrivati a un passo dall'usare la musica e i suoni registrati con la stessa varietà di opzioni che adottiamo per i colori. Potremmo usarla solo per tingere l'ambiente, per modificare il nostro umore in modi quasi subliminali. Parallelamente a Before and After Science, Eno mette finalmente a fuoco il suo progetto. Un'idea che stava elaborando da tempo, anche in dialogo con musicisti come Harold Budd e John Hassell, con un obiettivo ben preciso: comporre musica ambientale progettata per luoghi pubblici, hall aeroportuali, sale d'attesa, gallerie, padiglioni espositivi. Il risultato prende forma nel 1978 con Ambient One, Music for Airports, primo capitolo di una serie destinata a diventare fondativa per l'intera estetica ambient. Un album pensato non per attirare l'attenzione, ma per ridefinire il rapporto tra suono, tempo e spazio. Nelle note di copertina del disco si trova scritto: «L'ambiente si definisce come un'atmosfera, una tinteggiatura. La mia intenzione è produrre pezzi originali destinati apparentemente, ma non esclusivamente, a momenti e situazioni particolari, nella prospettiva di costruire un catalogo piccolo ma versatile di musica ambientale adatta a un'ampia gamma di mood e atmosfere. La musica ambientale deve poter essere ascoltata a diversi livelli di attenzione, senza imporne uno in particolare. Deve essere tanto interessante quanto ignorabile». Più che un semplice disco, Music for Airports è un manifesto teorico, una vera e propria sintesi delle ricerche sonore avviate da Eric Satie, autore delle Gymnopédie nel 1888, e poi portati avanti nel Novecento da figure come Terry Riley, Steve Reich, John Cage e naturalmente da Eno stesso. È con la pubblicazione di questo disco che nasce ufficialmente l'etichetta di Ambient Music. L'ambient di Music for Airports rappresenta un paradosso estetico. È musica che non pretende attenzione e che pone fine all'idea di ascolto come atto centrale. Ma è anche musica che abita lo spazio trasformando la percezione di ciò che ti circonda. Un nuovo genere musicale che porterà una miriade di derivazioni, dalla chill out all'elettronica sperimentale, e influenzerà profondamente anche mondi apparentemente distanti, come l'architettura, la meditazione, il design sonoro e la psicologia ambientale. Dopo aver prodotto gli esordi di alcune band destinate a lasciare il segno, come gli Ultravox e i Devo, nel 1978 Brian Eno si trova di passaggio a New York. Una sera, quasi per caso, assiste a un festival underground organizzato all'Artist Space di Soho. È lì che ha una folgorazione. Capisce di trovarsi davanti a qualcosa di radicalmente nuovo, effimero e irripetibile. Decide così di restare in città per immergersi e documentare dall'interno la nascita di quello che presto sarà chiamato movimento No Wave. Se la New Wave rappresentava l'evoluzione più levigata e commerciabile del punk, la No Wave ne è l'antitesi radicale. Puro rumore, rifiuto, negazione. Un'estetica anti-pop, feroce e nichilista, fatta di dissonanze, cacofonie, ripetizioni ossessive, strumenti percossi più che suonati e testi che rifuggono qualunque valore tradizionale. Non si tratta solo di musica. La New Wave è un fenomeno ibrido e trasversale che coinvolge musicisti, cineasti, artisti visivi e performer. Spesso autodidatti, alieni a qualsiasi percorso accademico, si muovono ai margini dell'East Side newyorkese, rivendicando con orgoglio una posizione estrema, sporca e minoritaria. Durante le registrazioni, Eno adotta un approccio minimalista. Evita di intervenire troppo, preferendo che il suono resti grezzo, diretto e incontaminato. Vuole catturare l'energia brutale e istintiva di quella scena senza filtrarla, ricoprendo più che il ruolo di produttore, quello di documentarista, di etnografo urbano. Il risultato è No New York, una compilation pubblicata nel novembre del 1978 che col tempo diventerà un classico di culto. Non solo cristallizza un momento unico e irripetibile, ma semina l'influenza della No Wave nelle generazioni successive di artisti. Non solo musicisti, ma anche filmmaker, performer e visual artists in cerca di nuovi linguaggi radicali. Già a fine anni 70, Brian Eno inizia a esplorare il video come estensione visiva della sua estetica ambient. Dopo aver ricevuto una videocamera nel 1978, realizza opere che definisce video paintings, paesaggi lenti, ipnotici e astratti, pittura in movimento. Questi esperimenti saranno solo l'inizio. Negli anni a seguire, Eno porterà in tutto il mondo installazioni immersive che fondono suono, luce e immagine. Spazi pensati per confondersi con l'ambiente, dove schermi multipli, luci colorate e musica generativa in trasformazione continua dissolvono il confine tra opera e spazio. Sul finire del decennio, durante il suo soggiorno a New York, Brian Eno incontra una delle band più promettenti della nuova scena cittadina, i Talking Heads. Per loro produce il secondo album, More Songs About Buildings and Food, del 1978.
What is interesting is that if you place people in an unfamiliar situation, a territory.
La cosa interessante è che se metti le persone in una situazione che non gli è familiare, in un territorio che non hanno mai esplorato in precedenza, la prima cosa che accade è che aumentano il livello di attenzione. Si sentono perse e devono necessariamente guardarsi intorno. Quel tipo di attenzione vigile è la prima qualità che mi interessa davvero. Quindi l'importante è realizzare dove ci troviamo in questo esatto momento, piuttosto che immaginare dove avremmo sperato di essere. La collaborazione con i Talking Heads si rivela così fertile da proseguire anche nei due album successivi, Fear of Music e Remaining Light, dove il ruolo di Eno, come produttore creativo, raggiunge forse il suo punto più alto. Per quest'ultimo disco, la band è in piena fase di trasformazione. Cerca nuovi linguaggi e vuole liberarsi dalle forme classiche del rock. Eno li accompagna alle Bahamas, li chiude in studio e li spinge a suonare senza schemi, senza strutture, lasciando spazio a lunghe sessioni di improvvisazione. Registra tutto, poi si mette ad ascoltare, analizzare, isolare frammenti, costruire loop e sovrapporre idee, fino a dare forma a un mosaico sonoro in costante trasformazione.
And you may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime. Water.
as it ever was. Same 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 as it ever was. Yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, into the silent water. Under the rocks and stones, there is water underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, after the money's gone. Once in a lifetime, water flowing underground.
Same as it ever was.
Il risultato di queste sessioni è un concentrato unico e irripetibile di influenze. Afrobeat, ispirato ai poliritmi dell'Africa occidentale e alla musica di Fela Kuti, ma anche musica araba, elettronica, krautrock e funk ipnotico. L'album Remaining Light non si fonda sugli accordi, la maggior parte delle canzoni ne contengono solo uno, ma su strati di ritmo, texture sonore e sulla voce schizzoide e nervosa di David Byrne. Una rivoluzione formale che consacrerà il disco come uno dei più influenti nella storia del rock alternativo e che conferma Ino uno dei produttori più visionari e avanguardisti del suo tempo. All'inizio degli anni Ottanta, il non musicista del Suffolk è ormai riconosciuto come una sorta di guru della musica contemporanea, coinvolto in una moltitudine di progetti sempre in completa autonomia. Non è legato a etichette né a logiche di mercato. Lavora dal suo studio personale, lontano dalle pressioni dell'industria, seguendo unicamente la propria visione artistica. È in questo periodo che approfondisce il suo interesse per le musiche del mondo. Lavora con gruppi del Ghana, come gli Edi Kamfo, con band sovietiche come gli Zvuky Mu e persino con Teresa De Sio in Italia. Durante un viaggio in Ghana, per un festival dedicato alla musica dell'Africa occidentale, Ino riprende e approfondisce la collaborazione con David Byrne dei Talking Heads, anche lui sempre più attratto da sonorità etniche e ricerche etnomusicologiche. Da quell'incontro nasce un altro disco seminale, My Life in the Bush of Ghosts, che Ino descriverà come una visione psichedelica dell'Africa. L'album è interamente costruito con campionamenti provenienti da ogni parte del mondo, assemblati con un lavoro di montaggio pionieristico. Le voci principali non sono cantate, ma voci trovate. Frammenti di trasmissioni radiofoniche, prediche evangeliche, discorsi politici, esorcismi, canti arabi, cittadini indignati alla TV. Tutto questo materiale vocale è incastrato da Ino e Byrne su strutture ritmiche ispirate all'Africa e al Medio Oriente, creando un'innovativa grammatica sonora.
Yeah.
risultato è un nervoso collage a metà tra new wave, funk, tribalismo e suoni dal quarto mondo. Un lavoro dirompente che anticipa l'uso creativo del sampling, prefigura l'estetica della world music e avrà un'influenza incalcolabile sulla musica elettronica, sulla produzione pop e sulla cultura del remix degli anni a venire. Nel 1983, poco dopo la pubblicazione della colonna sonora Apollo Atmospheres and Soundtracks, Eno viene contattato da una giovane band irlandese, gli U2. Il gruppo è ormai affermato in Europa e in rapida ascesa negli Stati Uniti, ma dopo tre dischi prodotti da Steve Lillywhite sente il bisogno di rompere gli schemi per esplorare nuove possibilità espressive. Per guidare questa trasformazione, Bono e compagni pensano proprio a Eno, figura simbolo di un approccio sonoro avanguardistico e sperimentale. Il produttore inizialmente è scettico. Teme che una band ormai proiettata verso gli stadi non sia davvero pronta ad abbracciare un approccio così radicale. In un'intervista del 1987 a Musician Magazine, Eno afferma: «Non sono un produttore nel senso convenzionale. Mi interessano gli incidenti, i sistemi che generano musica, le idee che rompono le routine. Se qualcuno vuole un singolo di successo, non sono la persona giusta». Alla fine Eno accetta l'incarico, ma pone una condizione: lavorare insieme a un ormai fidato collaboratore, l'ingegnere del suono canadese Daniel Lenoir. Sarà Lenoir a occuparsi degli aspetti tecnici della produzione, mentre Eno si riserverà la direzione creativa e la visione d'insieme. Il risultato è The Unforgettable Fire, un disco che segna una svolta per gli U2. È l'inizio di un nuovo suono non solo per la band, ma per buona parte del pop rock anni Ottanta. Una trasformazione che troverà il suo compimento definitivo solo pochi anni dopo, anche perché appena terminato il tour del disco accade qualcosa che cambia profondamente la traiettoria della band. Nel 1985 Bono parte per l'Etiopia, dove collabora per un mese con l'organizzazione umanitaria World Vision, in un paese devastato dalla carestia. Al ritorno, il cantante è un uomo trasformato. Porta con sé immagini, storie e un'urgenza diversa, che sente il bisogno di riversare nella musica. È qui che il lavoro con Eno prende una direzione più profonda. Sotto la sua guida, gli U2 iniziano a scavare nelle radici della musica americana, il blues, il gospel, il country, intrecciandole con elementi della musica indigena irlandese. Nel frattempo, tra Brian Eno e The Edge si è instaurata una simbiosi creativa perfetta. Il chitarrista irlandese ha un approccio tutto suo. Non cerca l'assolo, non cerca il centro della scena, usa invece la chitarra come uno strumento di architettura sonora, costruendo ambienti fatti di delay, riverberi e loop. Per Eno è il materiale perfetto. Lo prende, lo stratifica, lo manipola, fino a trasformarlo in un paesaggio sonoro liquido, sospeso e cinematografico. Durante le sessioni, Eno e Daniel Lenoir incoraggiano la band a cercare sempre nuove strade, tra tradizioni americana e sperimentazioni contemporanee, guardando anche agli arpeggi cristallini degli Smiths e al noise etereo dei primi My Bloody Valentine. Uno degli episodi più emblematici del periodo è la lavorazione di Where the Streets Have No Name. Il brano è così complesso e strutturalmente instabile che il team rischia l'esaurimento. A un certo punto, Eno, esasperato, considera l'idea di cancellare i nastri fingendo un incidente, per poter ricominciare da capo. In seguito, ammetterà che quasi la metà del tempo passata sull'intero disco è stata dedicata a quel pezzo. Il risultato finale è un disco selvaggio ed evocativo. Un viaggio in cui spiritualità e politica si intrecciano. Da un lato la critica all'imperialismo dell'America di Reagan, dall'altro il fascino per gli spazi sconfinati, la frontiera, l'America rurale come simbolo di libertà. Joshua Tree esce il 9 marzo 1987. Diventa un capolavoro immediato, consacra gli U2 come la più grande rock band del pianeta e segna l'apice del riconoscimento internazionale per Brian Eno. Quando iniziai a lavorare con la musica generativa negli anni 70, stavo flirtando con l'idea di fare una sorta di musica infinita, non come un disco che metti su, suona per un po' e poi finisce. Mi piace l'idea di una musica eterna, ma non la volevo neppure eternamente ripetitiva. Volevo che fosse eternamente in cambiamento. Nel nuovo decennio, Brian Eno approfondisce il suo interesse per i sistemi musicali autogenerativi. Si tratta di quelle composizioni che si evolvono in tempo reale, dando vita a combinazioni potenzialmente infinite e mai uguali a se stesse. Dopo aver sperimentato per anni con nastri in loop e CD interattivi, a inizio anni 90 Eno avvia una collaborazione con la software house Intermorphic per creare musica generativa su base algoritmica. Uno degli episodi più curiosi di questo periodo arriva nel 1994, quando i designer della multinazionale informatica Microsoft gli chiedono di comporre il suono di avvio del sistema operativo Windows 95. Vogliamo un suono ispirato, universale, ottimista, futuristico, sentimentale, emotivo e che duri 3,25 secondi. La richiesta della Microsoft è quasi surreale, ma Eno ne risulta divertito. Lavora su decine di versioni, ne realizza ben 84 e alla fine ne seleziona una di 6 secondi. Il risultato è il celebre Microsoft Sound, che diventerà una delle microcomposizioni più iconiche della storia dell'informatica. È l'unico brano per cui io sia stato pagato bene e che abbia avuto miliardi di ascolti, dirà in seguito. Terminato il lavoro per Microsoft, tornai a lavorare su pezzi di 3 minuti e ricordo che mi sembrava un oceano di tempo. È in questo periodo, inoltre, che ha modo di articolare con maggiore chiarezza la sua visione del ruolo di produttore. Penso a me stesso come a un giardiniere. Quello che faccio è creare semi, metterli insieme e vedere cosa cresce. E in realtà, senza sapere in anticipo che cosa sarà, magari posso averne una vaga idea, ma non so esattamente che cosa crescerà. Le persone che hanno poca familiarità con le attività creative pensano che puoi creare qualcosa solamente se sai già esattamente cosa sarà. Ma in realtà non è quasi mai così. Non c'è bisogno di avere nessuna visione. Molti degli artisti che apprezzo, se gli chiedi com'è nata una loro opera, beh, è un completo casino, non c'è nulla di coerente.
It's a complete mess. There was no coherent framework.
Secondo Eno, mentre l'architetto impone una struttura che va seguita rigidamente, il giardiniere semina, osserva e lascia spazio all'imprevisto. Il suo è insomma un modo di pensare e approcciare la creatività ben diverso, che valorizza l'errore, il caso e l'intuito. Negli anni 2000 l'agenda di Eno procede fittissima e senza pause. L'episodio forse più emblematico della sua influenza sul mainstream del nuovo millennio arriva nel 2007, quando viene chiamato dai Coldplay per guidarli in una nuova fase. Eno accetta, ma impone le sue regole. Nasce così Viva la Vida or Death and All His Friends, un disco che sposta il baricentro della band e mostra come il metodo Eno, a distanza di 30 anni, possa ancora trasformare il modo in cui ascoltiamo il pop. In fondo, il suo marchio è proprio questo. Non un'estetica, una firma da replicare, ma un approccio da mettere in pratica. Eno ha cambiato per sempre il modo in cui la musica viene approcciata, composta, eseguita e percepita, scrive Jason Ankeny di Allmusic. Tutto, dal punk alla techno fino alla new age, porta il segno inconfondibile della sua influenza. Brian Eno non è solo un musicista, un musicologo o un produttore. È qualcuno che ha spostato il baricentro della musica stessa. Da oltre 50 anni lavora al confine tra arte, tecnologia e pensiero, mettendo continuamente in discussione il ruolo dell'autore, il concetto di composizione e persino l'idea stessa di ascolto. Il suo vero contributo, probabilmente, non sta tanto nelle note che ha inciso, quanto nelle domande che ha sollevato e negli spazi che ha aperto. Luoghi dove l'errore è benvenuto, dove il controllo cede il passo al caso e dove la musica può essere anche sfondo, ambiente, presenza discreta. Le sue sperimentazioni nell'ambito del campionamento, della musica generativa, dei suoni ambientali e della composizione non lineare hanno influenzato in modo duraturo il linguaggio musicale e artisti diversissimi. Dai Radiohead a Kanye West, da Aphex Twin a Bon Iver, da Björk ai Pink Floyd, e contribuito a trasformare la musica da oggetto finito a processo aperto, senza un centro né una fine. In anni recenti, Eno ha lavorato ancora come produttore al fianco di altri, tra cui James Blake e Damon Albarn, e ha continuato a pubblicare almeno un disco all'anno tra lavori solisti e album in collaborazione. Negli ultimi anni, Eno ha portato la sua ricerca anche fuori dallo studio. Ha progettato ambienti sonori per ospedali, installazioni visive per musei, software generativi e perfino campagne di sensibilizzazione ambientale. Perché, come ha sempre sostenuto, l'arte non serve solo a decorare il mondo, ma anche a ripensarlo. Il suo lascito è difficile da circoscrivere a un genere o a una tecnica. Forse, più di ogni altra cosa, Brian Eno ci ha lasciato un metodo: smontare, deviare, rendere fertile il caso. E ci ha ricordato che a volte il modo migliore per fare qualcosa di nuovo è disimparare ciò che già si sa. Maestri del Suono è una serie podcast autoprodotta, scritta, raccontata ed editata da me, Dario Grande. Thank you.